non ho mai voluto neanche essere troppo presente con quella videocamera. A me l'idea di mettermi quel cellulare davanti e parlare in seduta stante della mia vita in continuazione, quotidianamente, davanti a quel telefono, a me mette ansia. Il problema è che quando tu ci fai un business sul tuo personal brand, devi farlo. Quindi non sei una brava imprenditrice se non lo fai. E allora mi sono detta, e se voglio essere una brava imprenditrice, allora non faccio quello. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Ralice. Eccomi qui a ritornata a registrare dopo che sono tornata dal Canada. Questa è infatti la prima puntata che registro da quando sono rientrata, quindi nel 2024, la prima puntata del 2024, non la prima pubblicata ma la prima registrata. Lo so, sono stanca, si vede. Non ditemelo perché ultimamente entro in tutti i posti possibili e immaginabili e mi dicono quanto si vede che io sia stanca, quindi sapete, quando una persona è stanca lo sa, quindi lo mettiamo già sul tavolo così non avrò 52 commenti che dice quanto si vede che sono stanca. Per mille motivi, non necessariamente tutti li condivido, sicuramente una parte è che d'inverno, viaggiando d'inverno in posti invernali, è più difficile gestire il fuso orario perché c'è poca luce, poi c'è stato nuvoloso, poi c'è stato buio e quindi sto facendo fatica a riadattarmi qui in Italia e ho fatto molta fatica ad adattarmi in Canada questa volta, è la prima volta che mi succede, quindi diciamo che sono state vacanze che sono state caratterizzate dalla stanchezza cronica, perché poi comunque con i bambini che si svegliano, che devi gestire loro in primis, quindi tu sei l'ultima ruota del carro nella gestione del fuso orario, quando loro finalmente sono abituati poi ti ritrovi tu a dire ok, ma io dove sono? Cos'è rimasto di me? Ecco, questo è quello che è rimasto di me, ma prometto di prendermi cura di me abbastanza da poter ritornare in forze come voglio tornare in forze. Però ci tenevo tantissimo a registrare questa puntata e sarà uno story time, quindi questa puntata è difficile per me da registrare. L'ho rimandata per molto tempo, oddio rimandata, non l'ho proprio pianificata per molto tempo, però era una cosa che volevo fare e penso che come prima puntata del 2024 abbia tutto il senso del mondo. Oggi infatti vi racconterò la storia di come ho perso 1 milione di euro, quindi dai, è un po' clickbait, nel senso che è vero, però c'è una storia dietro, come diciamo 1 milione di euro mi ha insegnato la lezione più grande probabilmente della mia vita, cosa aspettarvi da me quest'anno, cosa è successo l'anno scorso a livello imprenditoriale, a livello dei miei corsi, del mio brand, ed è una storia che ha tutto il senso del mondo anche se tu non sei un'imprenditrice, anche se non sei particolarmente avvezza, non ti interessano questi temi lavorativi, perché è una storia soprattutto di una persona, è la storia di sogni costruiti, sogni infranti, scelte difficili, visioni che non si sono realizzate, visioni che sono cambiate, delusioni di persone, quindi secondo me può dare tanti spunti anche per te che stai ascoltando e soprattutto è una definizione di intenzioni rispetto a voi che mi seguite, in modo da potervi finalmente dare quello che per me è un po' un nuovo inizio, quello che per me è, e capirete qualcosa in più durante questo video. Mi scuso già se alcuni momenti del video non sarò così chiara, perché è un po' più difficile del solito, sono un po' meno distaccata su questo argomento, quindi magari mi prendo un pochino più da vicino, però farò del mio meglio, come sempre e come spesso insegno, per condividere a cuore aperto e nella massima trasparenza quello che voglio condividere oggi. Ho anche gli appunti qui, quindi ogni tanto guardo qua perché mi sono segnata qualche appunto. Allora, parto subito. Il grande tema di oggi, diciamo, è stata la mia scelta di fare 100 passi indietro su Ritualmente. Ritualmente, per chi non lo sapesse, era una palestra di crescita personale virtuale che io ho creato nel 2018, partita dal mio brand, quindi dal mio brand nella crescita personale, ho creato questa web app. Vabbè, la web app è arrivata un pochino più tardi perché chiaramente ci sono state diverse release, versioni tecniche, ma questo ha poca importanza. Comunque una web app dove una community si ritrovava con esperti di crescita personale, tra cui anche io, per poter consumare contenuti, ma soprattutto quello su cui io puntavo o comunque volevo puntare era la parte delle live, quindi dei rituali live, avere dei momenti per svolgere determinati rituali, tra cui la meditazione, lo yoga, la lettura, avevamo il book club, avevamo il Miracle Monday, quindi l'intenzionalità delle 6 del mattino, abbiamo avuto sfide, insomma c'è stata veramente la copertura di tutti i temi della crescita personale, dalle performance alla spiritualità, alla mindfulness, con anche il contributo di centinaia e centinaia di esperti in Italia tra i migliori sulla crescita personale. Ritualmente l'ho sempre definito un po' il mio primo bambino, perché in realtà è nato poco prima che io partorissi Sebastian nel 2018. Quindi già questo dice tutto, che fare un lancio del genere quando sei in procinto poi di effettivamente fare il lancio più grande della tua vita, che è quello di partorire il tuo primo figlio, è stato sicuramente interessante, tornando indietro, ripercorrendo un po' la storia di questo brand, di questo progetto, che è stato davvero davvero importante per me, forse il più importante, sicuramente non quello che mi ha dato più risultati a livello imprenditoriale, perché ho fatto tanti errori. È stato anche il primo, se così vogliamo, il primo vero progetto diverso da un corso, quindi che ha portato una serie di complessità che mi hanno anche insegnato tantissimo. Ritualmente è stato, dicevo che pensavo fosse il mio primo figlio, oggi non lo dico più questa cosa, perché ho capito l'importanza del distacco, che non puoi avere un lavoro che è un figlio, non puoi creare un progetto che è un figlio. Per quanto ci puoi tenere, quel giusto distacco ti porta a soffrire meno, perché ho sofferto davvero davvero tanto in questo journey. Ritualmente è stata un'evoluzione bellissima e anche un viaggio bellissimo che mi ha portato a conoscere soprattutto tantissime persone e soprattutto mi ha portato anche ad avere una community solida di persone che volevano migliorarsi, che era un po' la mia missione, il fatto di portare in Italia questa modalità dove la palestra non è solo per allenare i muscoli, ma è per allenare l'anima, la mente, noi stessi dall'interno all'esterno, ecco. Diciamo che nell'ultimo periodo, già a partire insomma dal 2022, avevo iniziato a sentire delle sensazioni contrastanti rispetto a Ritualmente, perché Ritualmente è cresciuto molto, per farvi capire, in termini di entità avevamo un team di 12-13 persone interamente dedicato alla piattaforma, quindi stiamo parlando di un team assunto, di un team stabile, quindi non di qualche freelance, per riuscire a dare il massimo, perché le mie ambizioni erano molto grandi. Quindi avevamo creato una web app completamente proprietaria, quindi abbiamo creato noi il codice, questo significa che avevamo un team dedicato, non interno in quel caso, che ha sviluppato tutto. Questo significa un costo grande, significa un investimento grande, significa crederci fino al midollo a questo progetto, e ci abbiamo creduto fino al midollo. E questo progetto mi continuava a dare delle sensazioni estremamente contrastanti, perché da una parte lo consideravo appunto un po' come mio figlio, da una parte mi sentivo responsabile, unicamente responsabile anche in un certo senso, del risultato di questo progetto, non risultato economico, risultato per le persone in primis, e dall'altro lato era un progetto che richiedeva sempre più risorse, che sono sempre state nostre, cioè noi non abbiamo mai avuto un investitore esterno. E quando tu hai 12 persone o 13 che ci lavorano ogni giorno e che sono completamente dedicate, quando hai uno sviluppo tecnologico, quando devi comunque supportare una cosa del genere, ovviamente si tratta economicamente di tanti soldi. Qui c'è il clickbait del milione di euro, che non metterò come titolo, però sarebbe bello, sarei una brava marketer se lo facessi. Io ho investito di soldi miei di Michael, nel senso che siamo cofondatori, più di un milione di euro nostri, che sono stati ovviamente guadagnati attraverso i nostri business in questa piattaforma. Abbiamo sempre scelto di non far entrare un investitore esterno per scelta nostra, perché volevamo essere completamente owner del progetto, soprattutto io questo. Perché è stato possibile questo? E ci arrivo a farvi capire perché tutto questo ha senso. È stato possibile questo perché abbiamo un personal brand, perché io ho un personal brand, perché se voi ci pensate, qualsiasi startup, perché Ritualmente è diventata una startup tecnologica, qualsiasi startup, app, web app che nasce, se non è supportata da un personal brand non è niente. Cioè voi immaginatevi di avere un'idea per una piattaforma tecnologica, se non avete un brand che lo supporta dietro, un personal brand in questo caso, dovete creare un brand, quindi la piattaforma, diciamo che si chiami Appo, ok? Non so anche se esista una piattaforma che si chiama Appo. Voi create Appo e Appo non è niente finché non viene riconosciuto dal cliente. Però se Appo viene creata da qualcuno che ha un brand online che è riconosciuto, e Appo soprattutto è allineato a quello che la persona dice online, il motivo per cui questa persona è riconosciuta online, per esempio io, per la crescita personale, è chiaro che è possibile fare questo tipo di investimenti. Hai già un pubblico, è come dire apro un negozio e lo apro, non so, nell'ultimo angolo sulla terra, sulla faccia della terra, oppure lo apro in centro a Milano, in Piazza Duomo. Immediatamente il giorno 1 fai delle vendite in Piazza Duomo, perché? Perché hai un afflusso di persone che arriva e che ti vede, quindi in quel caso, poi vabbè, ancora meglio, con riconoscibilità del brand. Quindi è stato possibile tutto questo perché chiaramente il pubblico c'era ancora prima del prodotto. E per questo che non abbiamo avuto investitori ed è stato possibile, non perché noi siamo più bravi. Quindi, cosa è successo? Che questo progetto è nato inconsapevolmente, nel senso che oggi ho molte più consapevolezze, è stata una lezione che mi è costata tanto, ma che oggi voglio condividere con voi. Inconsapevolmente questo progetto è nato dalla mia passione per la crescita personale, dalla mia voglia di condividere. E ho detto, guarda che bello che posso creare questo progetto proprio dalla mia passione. Il problema è che quando tu inizi a muovere un sistema di questo tipo, non puoi più prescindere dalle logiche di business. E mi rendevo conto che il mio attaccamento emotivo, e per questo dico non voglio mai più dire che un business è mio figlio, il mio attaccamento emotivo, anche personale, ad alcuni dei clienti di Ritualmente, perché li ho conosciuto le loro storie e l'attaccamento che avevo al modo in cui dovevano essere fatte le cose, a come avevo la visione io, a quello che doveva rappresentare una determinata cosa, andava completamente in contrasto con la crescita del progetto. Cioè, un imprenditore non è un bravo imprenditore se è così attaccato al business, perché le tue scelte non vengono più fatte per il business, che è un'entità, ma vengono fatte per le tue emozioni rispetto al business, per quello che dicono le persone rispetto al tuo business, per quelle che sono le richieste di Pinco Pallo a cui tu sei affezionato per il tuo business. Mi sono anche resa conto che fare l'imprenditrice Ritualmente, perché se non hai investitori esterni o partner esterni, diciamo che è tuo, cioè la governance della tua azienda è tua, quindi sei tu a prendere le decisioni ultime. È vero che puoi avere dei manager. Poi chiaramente ci sono state magari anche delle difficoltà a trovare, non dico il team giusto, perché il team è stato sempre veramente molto apprezzato e soprattutto committed all'interno di Ritualmente, quindi io sono molto grata di quello che ho visto, di quello che ho potuto creare anche col mio team. Magari trovare appunto anche il manager, poi alla fine non è sua responsabilità della visione e di quelle che sono le scelte. Il manager, diciamo, è più esecutivo, quindi anche se noi avevamo comunque dei manager, delle persone che avevano una determinata esperienza, poi alla fine l'imprenditrice ero io. Però io cos'ero anche? Ero la faccia del business. Quindi quello che non siamo mai riusciti a fare, e lo dico senza problemi, non siamo mai riusciti a staccare la piattaforma dalla mia faccia. E quando abbiamo provato a farlo, c'è stato sempre un malcontento generale molto forte da parte di chi c'era dentro, perché chi era entrato attraverso i miei canali, era entrato attraverso il mio messaggio, attraverso quello che io condividevo, e allora quello diventava un prolungamento naturale, cioè non era una startup o un progetto che camminava da solo, era un progetto estremamente legato al mio messaggio. E mi sono resa conto che a un certo punto io non riuscivo più a far bene niente, non riuscivo più a condividere un messaggio efficace, non riuscivo più a essere me stessa e non riuscivo più neanche a essere una brava imprenditrice per Ritualmente. Quindi di fatto tutti i miei cappelli, che erano contrastanti tra loro, e quindi diciamo che c'era, secondo me, un errore di visione alla base, ma per quanto mi riguarda, perché non è universale questa storia, non è che io mi sento con questa storia e poter spiegare le altre storie imprenditoriali, è la mia. Quindi per me, in quel momento, quei cappelli che indossavo non li sapevo più fare, perché uno andava in contrasto con l'altro. Perché io nel frattempo evolvevo e mi rendevo conto che cosa aveva attratto in Ritualmente non era necessariamente quello in cui io credevo fermamente come prima, perché noi siamo persone in evoluzione. Io credo molto nell'evoluzione e nel cambiamento, perché noi non siamo statici. Persino il nostro DNA risponde diversamente a diversi stimoli, quindi addirittura l'epigenetica risponde al fatto che non possiamo rimanere stabili, non possiamo rimanere fermi. Però quando tu crei qualcosa che è basato sulle tue condivisioni, sul tuo messaggio, il messaggio non può essere mutevole, perché se muta c'è disconnessione, quindi non fai più la brava imprenditrice. Sì, sei la brava mentore, però a quel punto stai facendo un danno al tuo progetto. Ed è stato un momento in cui la testa mi scoppiava, perché da una parte dicevo, vabbè, adesso cosa faccio? E quindi abbiamo pensato a tutto, abbiamo pensato, vendiamo ritualmente, facciamo entrare qualcun altro. Le abbiamo pensate tutte e la sofferenza è stata incredibile, perché quando cambi formalmente visione, quando ti senti che ti stai disallineando da qualcosa di così importante per te, e vi sarà capitato, a volte è un matrimonio, una persona, a volte è un lavoro di cui ci si disinnamora, a volte è un progetto, a volte è un commitment, quando tu ti trovi così è difficilissimo ammetterlo. C'è un ristorante a New York City che ha fatto una cosa sconvolgente, secondo me. Un ristorante che è diventato il miglior ristorante al mondo, 3 stelle Michelin, al mondo. Cioè è stato premiato come miglior ristorante al mondo, che è 11 Madison Park, se non sbaglio, e faceva un menù interamente onnivoro. A un certo punto il founder del ristorante, lo chef primario, founder, ha deciso di andare completamente vegano. Voi immaginatevi questa, cioè immaginatevi il pain, la disperazione quando tu vuoi prendere una scelta del genere, perché tu hai la responsabilità, tra virgolette, verso tutti quelli che hanno creduto in te e li deludi e li deluderai. E però tu hai una visione più grande e tu non, magari moralmente non puoi più vendere carne e tu non ci credi più a quel menù. E quando tu non ci credi più, come fai? Non lo so, io non ci riesco a guardarmi allo specchio al mattino, se non ci credo più, io devo seguire il mio istinto. E insomma, la decisione l'ho presa, ho preso la decisione di fare 10 passi indietro su Ritualmente. Cosa significa questo? Non ho buttato via i contenuti, però ho chiuso tutta quella parte che rendeva Ritualmente, cioè i rituali. Cioè tutta la parte che fondamentalmente era il core di quello che io credevo. Beh, è stato un viaggio, nel senso che non solo un viaggio mio, in primis per proteggere il mio team nel migliore dei modi, e tutti sono stati molto protetti perché sono venuti loro prima di tutti, ovviamente. Cioè quando il fondatore e chi deve guidare la nave, perché alla fine c'è una persona che deve guidarla la nave e la nave va guidata bene per poter fare qualcosa di buono per gli altri, non riesce più a guidarla, secondo me la missione di cambiamento è difficilissima, ma è l'unica cosa etica da fare, a costo di fallire completamente. Lui ha fatto questa cosa, questo chef, per me è stato incredibile, una grande storia di ispirazione, perché ci credeva solo lui al cambiamento di direzione e ha deluso tante persone. Immaginatevi i clienti, dicevano ma cosa fai? Ma cosa stai facendo a noi? Stessa cosa è successa a me. Comunicato questo alla community Ritualmente, che ovviamente è stata rimborsata per i mesi che avevano pagato, cioè abbiamo fatto tutte le cose giuste, ok? Centinaia e migliaia di euro che sono stati ridati indietro, le commissioni che abbiamo speso su ogni transazione che abbiamo ridato indietro. Insomma, abbiamo assorbito l'ennesimo costo. Su questo ci torno, perché è importante in generale per la crescita personale, per la vita, sui costi di cambiamento. E lì se le persone sono trasformate dai tuoi più grandi fan ai tuoi più grandi nemici, cioè io mi sono sentita dire di tutto. Sono rimasta male perché, però è così, cioè l'online non ti perdona. Le persone sono molto reattive oggi, molto reattive, non si fermano un momento, ma non te lo devono neanche alla fine. Diciamo che è molto sbilanciata la relazione che si crea online quando hai un personal brand, e ci sta, e alla fine me la tengo questa cosa, perché poi hai anche tanti punti positivi come personal brand, però la relazione è molto sbilanciata, sai perché? Perché tu dai tanto e gli altri ti danno tanto, perché il fatto che tu possa essere ascoltato e gli altri ti ascoltano ti dà delle opportunità di vita e di lavoro che sono enormi, oltre a darti una grande dose di soddisfazione. Quindi, però la relazione è sbilanciata, perché tu dai tanto e finché dai sei idolatrato. Quando succede qualcosa che è disallineato con quella che è la percezione che tu sei rispetto agli altri, allo stesso tempo ti si ritorce contro in un certo senso. E va bene, ed è una cosa che semplicemente è così, non è che è giusta, sbagliata, è così. È così, perché le persone sono reattive, perché online è facile, perché online non c'è quella umanità. Per quanto tu voglia creare un qualcosa di vicino e si crea perché le emozioni che provi non sono virtuali, sono reali, però c'è sempre uno schermo e quello schermo è una protezione. E quindi la protezione ti porta ad avere meno filtri, quindi tu ovviamente ti butti molto di più. Quindi io già mi sono sentita dire le peggiori cose, perché avevo fatto una scelta che non piaceva, perché c'era chi diceva, ah ma guarda, poi l'ho comunicato tardi, ho fatto anche degli errori, ma ci sta ragazzi, cioè nel senso, è stato painful, molto. Gli errori lo facciamo tutti, cioè l'errore, non siamo perfetti, secondo voi l'ho gestita perfettamente, no? Che non l'ho gestita perfettamente. Ma chi è in grado di gestirla perfettamente se è la prima volta che gestisci una bomba del genere? E niente, quindi c'è stata questa comunicazione e poi no, c'è stata anche tante persone che comunque sono state estremamente meravigliose, quindi cioè non è che tutti adesso... Però mi sono resa conto che il motivo... Cioè quando ho avuto questa visione e quando poi l'ho comunicato ho capito quanto fosse giusto. Perché? E adesso ve lo spiego il punto più importante. Quando tu hai una visione, la devi seguire, punto. E la mia visione non era più quella. Non era più di monetizzare il mio messaggio di crescita personale. Quando tu vendi crescita personale, che non è né una cosa giusta né una cosa sbagliata, io sto parlando da Alice, cioè voglio sottolinearlo, ok? Perché i miei colleghi che vendono corsi per corsi e che io ho venduto fino a ieri, lo stanno facendo... Fanno esattamente quello che si sentono, quello che vogliono fare e non è né giusto né sbagliato, cioè non sono io a giudicare dall'alto di niente, però per me monetizzare il messaggio di crescita personale ha creato un qualcosa di implosivo per quanto mi ha riguardato. Cioè da cosa è nato Alice's Lifestyle? È nato dalla condivisione pura di un percorso. E quando tu, per quello che mi riguarda, io non sono una guru, non sono, non lo so, cioè non sono adesso chissà che cosa della crescita personale, però so che ho un talento e ho una cosa dentro che mi spinge, è una cosa più forte di me, che è quella voglia e quella necessità di condividere attraverso le mie esperienze, le mie sensazioni e le mie competenze che si sviluppano attraverso l'esperienza, attraverso anche quelle che sono corsi, certificazioni, insomma master, tutto quello che poi c'è stato e si è sviluppato, però principalmente la mia esperienza che vuole diventare veicolo, ma non perché è mia, ma perché è universale, perché quello che sperimento io lo sperimentate voi in modi diversi, vuole diventare veicolo di seminare qualcosa che possa portare dei punti di vista diversi. E quando tu hai un messaggio in evoluzione, perché sei tu in evoluzione, perché crescita personale vuol dire evoluzione, se tu monetizzi quel messaggio non puoi più portarlo in evoluzione. Perché? Perché sei costretto a esserci con un certo calendario editoriale, a esserci con un certo messaggio, a esserci anche quando non vuoi esserci. Crescere prende tempo. Io ho bisogno di momenti di stop. Io ho bisogno di vivere. Ci sono persone che insegnano a fare, ad esempio, business online avendo il loro business che è solo quel corso di business online. Cioè, per me non ha senso. Noi, per esempio, insegniamo business online, però le lezioni che portiamo tendenzialmente le abbiamo apprese in altri business. E allora ha un senso, perché è una competenza in un'altra parte. La stessa cosa mi è successa, almeno la sensazione è stata questa per me, di dire non ha senso il fatto che io devo insegnare ad un ritmo che è diverso dal ritmo della mia crescita. Perché non cresco sempre linearmente? Perché non ho sempre le stesse cose da dire? Perché non è questo che sto promuovendo? E quindi mi sono accorta che io ho due visioni principali. La prima è di essere una brava imprenditrice. E paradossalmente ci sto riuscendo adesso. Molto meglio di prima. Una brava imprenditrice, e questo significa che non tutto quello su cui io voglio investire, non tutto quello che sono i miei business, devono essere legati al mio volto. Perché questo mi permette, come Alice, di evolvere, perché io sono estremamente legata alla crescita personale, sono estremamente legata a tutto quello di cui ho parlato, è sempre stato trasparente, nel bene e nel male, l'ho provato davvero. Io vedo alcune persone che spuntano un po' così e si sente che manca un po' di esperienza, che a volte sei magari appassionato, però non fai, parli ma non fai. Per me è sempre stato un fare prima di parlare. E questo per me ha portato a rendermi conto che io voglio slegare il business dal mio messaggio di crescita. Punto. Giusto o sbagliato che sia. Non ho mai voluto neanche essere troppo presente con quella videocamera. Cioè, a me l'idea di mettermi quel cellulare davanti e parlare in seduta stante della mia vita e del mio percorso in continuazione, quotidianamente, davanti a quel telefono, a me mette ansia. Il problema è che quando tu ci fai un business sul tuo personal brand, devi farlo. Quindi non sei una brava imprenditrice se non lo fai. E allora mi sono detta, e se voglio essere una brava imprenditrice, allora non faccio quello. Faccio altro, che mi sta venendo molto bene, peraltro. Io e Michael abbiamo una grande visione di investire in diversi business, stiamo espandendo. E non tutto deve essere necessariamente sbandierato, non tutto deve essere visto, non tutto. A volte ci sono cose intime che rimangono nostre, così come la nostra famiglia, così come tante altre cose. E voglio mantenere la parte dell'insegnamento a pagamento, perché ci sarà una parte di questo, solo come mentorship a imprenditori che vogliono crescere il loro business, perché io quello lo so fare, perché quello non è mio figlio, perché so che posso aiutare, perché so che quella parte è una parte che funziona, che semplicemente funziona per me. Ma la parte di crescita personale non funzionava più in questi termini. La trappola più grande è che quando vendi crescita personale in generale devi ottenere consensi, quindi attraverso una relazione col tuo pubblico che deve avere consensi, perché quei consensi si trasformano poi in business. E quindi a un certo punto, se tu invece vuoi dare un messaggio forte, che non necessariamente è legato al consenso, ma che è il tuo messaggio, come fai? Non lo fai. Punto. Mi sono anche resa conto che le più grandi cose trasformative di crescita personale che io ho sperimentato sono state gratuite. Perché? Perché non avevano necessità di far comprare a nessuno. Quando sei gratuito, inevitabilmente, non lo so se sei più vero, sei più, sicuramente in un certo senso lo sei. Perché? Ed è difficile fare questo discorso, soprattutto in un tema, secondo me, che è la crescita personale, perché dall'altro lato le cose che mi sono state più utili di business sono quelle che ho pagato di più, perché c'è un commitment diverso, perché è un ritorno sull'investimento diverso. Però se penso alla crescita personale, fare un ritiro spirituale con i monaci buddisti è fantastico ed è completamente gratuito. Fare il percorso di Alcolisti Anonimi, di figli per di alcolisti familiari, Al-Anon, è stata una cosa trasformativa completamente. Quindi in un certo senso mi sono accorta che il messaggio è così potente da parte di questa entità perché non è legato a un sistema più ampio, ok? Il messaggio che uno può portare, perché inevitabilmente quando si parla di crescita personale si parla di evoluzione, si parla di individui e quindi tu devi mantenere autentico il tuo messaggio e non ci possono essere, almeno per quanto mi riguarda oggi, dietrologie. Tutto questo quindi per dire cosa aspettarti da me. E ci sono arrivata finalmente, non è stato facile tutto questo, anche perché insomma sono pronta alla critica generale anche in questo caso, insomma, perché so che non sono temi necessariamente su cui tutti sono d'accordo, anzi, ma non me lo aspetto. Allora, da me ti puoi aspettare la parte di Alice Bush. Alice's Lifestyle, personal branding, crescita personale, rimane e torna alle origini del io condivido. Io, ragazzi, sono qua a condividere. Dire Alice non va da nessuna parte. Io spero di crearmi il tempo per scrivere, perché scrivere il mio primo libro è stato un'esperienza meravigliosa e so di poter fare ancora di più. Da quel punto di vista voglio creare dei rituali a libera entrata, quindi gratis, che possono accedere tutti. Voglio creare dei workshop, voglio tutto quello che creerò sulla parte crescita personale sarà completamente free, sarà un mio dare indietro. Oggi lo posso anche fare, c'è da dire questo, non potevo farlo. Non ci avrei neanche pensato 5 anni fa. Oggi lo posso fare perché il mio lavoro è un altro. Oggi sorrido perché dico, vedi la visione dove è arrivata? Arrivare al lusso di poter fare questo. Io mi sono data un tempo settimanale, mi sono detta tu hai tot ore alla settimana, questo è un hobby, come qualcuno va a fare CrossFit, io faccio questo, perché lo faccio già per me, lo faccio per me e la condivisione per me ha un enorme impatto anche sulla mia crescita personale, perché quello che voi mi date indietro è enorme, fare un rituale al lunedì mattina alle 6 con la mia community, io l'ho sempre detto, lo faccio anche per me. Non lo faccio solo per gli altri, perché sto meglio io, perché mi fa stare bene, perché mi piace, perché ci credo, perché lo sento. Per me la potenza è lì e oggi posso farlo perché lo slego da qualsiasi guadagno, nel senso che non è legato, non importa, perché non è il mio lavoro, non è il mio lavoro. Quindi mi permette di poter fare altro. Di fare quello che voglio fare, di farlo nel messaggio che voglio dare, di essere così potente nel messaggio da attrarre chi davvero ne ha bisogno e non dovrà fare niente, nient'altro che presentarsi, che farlo. E lo farò nelle mie modalità, lo farò nei miei tempi, comunque con anche un investimento economico mio, perché per esempio questo podcast viene editato, quindi c'è un piccolo costo che prendo e assorbo volentieri con quello che potrebbe essere un ricavo di un libro, insomma sicuramente c'è un modo, se uno vuole fare una cosa c'è sempre un modo. Ci sarò sempre io dietro a un'email, dietro a un rituale, dietro a uno scritto, dietro a un messaggio, non potrò rispondere a tutti, non ci sarà un business dietro e questa è l'autenticità che voglio creare, è quello che penso che oggi può dare tanto nella società secondo me complessa dove viviamo e non dico che io posso risolvere i problemi del mondo ma dico che sicuramente se siete qui, se mi ascoltate e se siete tra le persone che avete apprezzato i miei contenuti, i miei podcast, è quello che probabilmente può fare la differenza oggi, perché lo rende accessibile, lo rende senza stress, lo rende ok dai ci provo, ci vado a quel rituale, mi ci metto a questa cosa. Quindi insomma tutto il mio mondo, da quello che sarà Instagram a quello che sarà il podcast, che tra l'altro sarà questa forse è la notizia che non vi piacerà, sarà ridotto una volta a settimana per permettermi di poter poi integrare con dei rituali live nelle altre frazioni di tempo in cui appunto porterò avanti questo progetto per me stessa. Sarà pubblicato ogni martedì il podcast, ci sarà il podcast, ci sarà Instagram e ci saranno le mail, quindi adesso io sto preparando un piccolo piano per capire diversi eventi, diverse attività e progetti che voglio proporvi, che appunto saranno gratuiti, troverete sicuramente le informazioni su Instagram e sulla mail, quindi se siete iscritti alla mia mailing list, se siete su Instagram e anche su Telegram, vi darò le informazioni poi per poter partecipare, quali sono le modalità, mi sto anche prendendo il mio tempo per finire la mia visione, per vedere cosa posso fare al meglio, quante cose posso fare, non voglio sovraccaricarmi, voglio fare le cose fatte bene, non so come altro spiegarlo. Io credo di aver detto tutto. Sì, l'ho scritto una cosa che mi piace molto, l'ability to give back. Dopo tanto tempo, insomma, sono arrivata a un punto del mio lavoro dove posso, come dicevo, permettermelo e questi contenuti saranno gratuiti perché mi permette appunto il mio altro lavoro, diciamo, di farlo ed è l'abilità di dare indietro, è quell'abilità di dire ok, ho avuto tanto dalla vita, come tante persone che arrivano a magari fare un lavoro che gli piace, a fare cose importanti, grandi nella vita, avere quell'abilità di dare indietro nelle proprie passioni, e questa è la mia passione, perché alla fine potevo, e ci ho pensato, anche chiudere tutto, tra virgolette, dire tanto alla fine, tra virgolette, non ci guadagni niente, quindi tanto vale fare uno stop, un punto fermo, però è la mia passione, come dicevo, magari uno decide di andare a fare CrossFit e io decido di dedicare tot ore settimanali con piacere, senza stress, senza dietrologie a questo. Quindi questo sarà un punto d'inizio di anche forse un rilascio, cioè sono stata anche un po' rigida nell'ultimo anno. Sono stata rigida un po' per proteggermi, perché questa storia, questa evoluzione la volevo digerire io e la volevo portare a voi quando fosse già stata digerita. Come sempre, cioè le cose non si raccontano quando succedono, le cose secondo me si raccontano quando sono, almeno se ci vuoi raccontare un po' una lezione, quando sono state apprese e digerite. Questo è stato forse anche un po' il motivo per chi mi segue su Instagram, che ha visto del mio burnout dell'anno scorso. Insomma, è stato un anno molto pesante, forse il 2022-2023 sono stati due anni difficilissimi, però anche molto 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 forti. Ho dimenticato una cosa, il costo del cambiamento. C'è un podcast che ho fatto proprio su come scegliere quando si ha paura di fare la scelta sbagliata, e ho spiegato questo concetto del cut your losses. Quando ti accorgi che la direzione non è più quella, prima tu prendi la decisione, più tagli le tue perdite. Tu sai che ci perderai. Parlavo di costi economici, ma anche costi d'immagine, costi di tutto. Però quel momento dove tu ti devi prendere la responsabilità di pagare quei costi, perché se tu vai avanti i costi aumenteranno. Quando io ho deciso di fare la mia decisione, ho fatto un piano che fosse sensato, però era il piano che mi permetteva di cut my losses, ok? Di tagliare i costi che ti portano. Cioè, quando tu prendi una decisione e agisci con un ritardo molto grande, i costi aumentano sempre. Sempre. Tu devi prendere la decisione, e quando sei deciso, quello è il momento di agire, perché quelli sono i costi minimi che tu puoi pagare a livello energetico, monetario, di immagine, costi in termine olistico, cioè a 360 gradi, ok? Non solo costi monetari. Quindi, decisione presa, ok, questi sono i costi che devo pagare. Testa bassa, non è facile, testa bassa e costi da pagare, si pagano, però poi hai preso la scelta giusta. Secondo voi lo chef di Eleven Madison Park ha dovuto pagare dei costi immensi di immagine, di tutto, però ha detto ok, testa bassa, mi prendo i miei costi, ci credo e so che questa cosa sarà la cosa giusta per me, per quello che era il mio team, che è il mio team in parte, nel senso che nessuno è stato maltrattato, nessuno è successo niente di grave assolutamente, quindi è stato sicuramente un... Ecco, secondo me lì a livello imprenditoriale abbiamo agito bene e per quello che è e sarà la mia community. Quindi perché se il leader della community sta bene, sono fermamente convinta che la community possa avere il meglio. Io spero che questa puntata story time vi sia piaciuta. Fatemelo sapere in un commento su YouTube oppure su Instagram, insomma datemi anche un po' di good vibes se le avete, che mi fanno piacere e ne ho bisogno. E noi ci sentiamo alla prossima puntata. A presto, ciao.